Ringrazio l'Istituto Gramsci per l'invito che mi ha fatto e mi ha convinto a ritornare nei passi, vale a dire su un tema di ricerca che ho praticato molto negli anni 90, ma che ho poi abbandonato da alcuni anni, e vale a dire lo studio dell'estrema destra. Io cercherò di dare qualche indicazione, qualche informazione su questo mondo, il mondo che io definisco, come già avete sentito, come estrema destra. In realtà c'è una sorta di guerra delle parole, che non è semplicemente una questione banalmente terminologica, ma è una questione che riflette un po' anche una serie di significati che sono dietro le parole, come sempre. E altri termini che vengono usati per identificare questo mondo che sta a destra e sta in una posizione estrema della destra, ha anche come etichetta definitoria termini come destra radicale e più recentemente destra populista o neopopulista. Io preferisco il termine di estrema destra per una ragione che cercherò di spiegare, vale a dire per il processo attraverso cui sono arrivato a distinguere i partiti, parlo di partiti, non parlo di gruppuscoli, non parlo di movimenti, non parlo di aggregazioni giovanili, parlo di partiti, di quelli che possono essere definiti partiti, presenti o meno in Parlamento non ha importanza, ma comunque parlo di organizzazioni strutturate in forma di partito. E questo mondo quindi, questo mondo di partiti di estrema destra, come lo si fa a distinguere dal mondo contiguo di partiti moderati o di partiti conservatori o di partiti di altro genere? Beh, io ho iniziato l'analisi da un classico, ovviamente si sale sempre noi che siamo nani sulle spalle dei giganti, e quindi dagli studi di Giovanni Sartori, il massimo politologo italiano e uno dei più grandi politologi al mondo oggi ancora vivente, il quale nei suoi lavori sull'analisi dei partiti e dei sistemi di partito ha utilizzato lo schema che potremmo chiamare spaziale, vale a dire tutti gli oggetti della politica, tutto quello che fa parte del mondo della politica, può essere collocato in uno spazio politico. E lo spazio politico, per facilità e per comodità, può essere riassunto in una sorta di dimensione unica che va da destra a sinistra. È vero che esistono tante dimensioni possibili, è vero che esistono tante modalità per collocare e per interpretare i fenomeni della politica, ma in realtà se noi vogliamo qualcosa che sia un concetto che viaggi attraverso i paesi, che non sia quindi legato semplicemente ad uno specifico contesto nazionale, ma vogliamo avere qualche cosa che sia adattabile anche in più contesti nazionali, allora dobbiamo trovare uno strumento che sia comprensibile nella stessa maniera da parte di tutti. E uno strumento semplice e comprensibile è proprio quello della divisione destra-sinistra, perché anche se è riduttivo, in realtà le opinioni pubbliche, quantomeno di tutti i paesi occidentali e di buona parte di tutti i paesi democratici e di buona parte di quelli che hanno avuto uno sviluppo politico di lungo periodo, interpretano il mondo della politica, i fatti della politica, i personaggi della politica lungo uno spazio destra e sinistra, cioè collocano ciascun leader politico, partito, gruppo, movimento lungo questo spazio, distinguendo anche chi è più a destra e più a sinistra l'uno dell'altro. Quindi è uno strumento certamente molto semplificatorio, perché schiaccia in realtà appiattisce le differenze, rende tutto le varie distinzioni, le schiaccia tutte su un solo indicatore, però ha il grande vantaggio appunto di essere semplice, chiaro e internazionalmente riconoscibile. Allora, partendo da questa premessa un po' lunga, un po' lontana rispetto all'oggetto, ma ci arriviamo, io ho incominciato a vedere come nei vari sistemi politici europei i cittadini collocavano i partiti. E c'è un'abbondanza di analisi, di studi, di ricerche, di sondaggio che periodicamente chiedono sia agli esperti, sia ai cittadini, sia agli stessi iscritti ai vari partiti, dove collocate voi su uno spazio destra e sinistra da 0 a 10, 0 destra, 10 sinistra o viceversa, questi partiti, il vostro partito, questi partiti, eccetera. Quindi una misura molto semplice, ma una misura, come dire, incontestabile, che quindi ci dà qual è la collocazione dei partiti lungo lo spazio politico, qual è la percezione da parte dei cittadini della posizione dei partiti sullo spazio politico, indipendentemente da quello che i partiti si definiscono, si considerano o vogliono proiettarsi, perché è importante ovviamente come viene recepita dall'opinione pubblica l'immagine dei partiti. Bene, questo esercizio apparentemente semplice ma un pochino complicato, un pochino difficile, alla fine ha portato a una lista molto semplice, una serie di partiti, i partiti che stavano più a destra di tutti, un elenco di quei 2, 3, 1 che era nettamente più a destra del suo vicino. E questa è una specie, come dire, di primo setaccio, con un setaccio a maglie larghe, abbiamo preso dentro molti, però sappiamo che sono quelli che stanno là, vale a dire che stanno all'estremità del continuum dello spazio destra e sinistra. Ecco la ragione per cui parlo di estrema destra, cioè partiti che stanno all'estremità della destra. Però bisogna fare un passo oltre, e un passo lungo, un passo complicato, perché è un passo che non si limita alla collocazione spaziale, ma entra in un settore piuttosto complesso e difficile, che è quello dell'ideologia. Perché un partito che sia all'estremità di destra, o che sia più a destra di tutti gli altri, qual è la sua ideologia? Che cosa porta? Cosa rappresenta? Cosa vuole? Qual è in realtà il suo obiettivo? E qui abbiamo a disposizione due grandi chiavi interpretative, quelle che ci vengono dalla storia del pensiero politico e quindi dalle idee che sono rintracciabili o meno in filoni culturali, nobili e di lunga durata, oppure più in maniera un po' più con bricolage, vedere quali sono gli elementi ricorrenti, i temi ricorrenti, le parole ricorrenti, i slogan ricorrenti, i riferimenti ricorrenti di questi partiti, per vedere a che cosa si richiamano, qual è il loro centro, attorno a cosa girano, senza necessariamente andare a scomodare i grandi pensatori del passato. E in questa maniera sono andato a cercare quali sono gli elementi comuni. Esiste una comunanza, esiste un elemento comune che, ripeto, accomuni un certo numero di quei partiti che stanno là, in quella posizione, e li differenzia dagli altri? E magari tracci anche un confine un po' più preciso, non solo quello spaziale molto evidente, ma già anche all'interno di zone abbastanza limitrofe possiamo dire che alcuni sono dentro il gruppo dell'estrema destra e altri sono fuori. Bene, il discorso appunto potrebbe essere lungo, ma lo faccio breve, perché poi voglio parlare dei vari partiti, delle caratteristiche, scusate, dei vari partiti in Europa e soprattutto in Europa occidentale, e quindi dopo andiamo su un terreno un po' più empirico, e in sostanza gli elementi comuni, i terreni comuni fanno tutti riferimento all'idea di un noi, di una identità che si contrappone radicalmente a tutte le altre e che esclude tutte le altre. Quindi ha una logica di esclusione nei confronti di ogni altra e soprattutto ad una ispirazione di carattere monistico contrapposta a quella pluralistica, in cui si considera la pluralità, la diversità di idee, ma anche di pelle, come un elemento negativo, un elemento disturbante, un elemento che sgretola, sfregia la società, che non la rende omogenea, che non consente di averla bella, compatta, armoniosa, con quest'idea dell'armonia come valore supremo contro il conflitto, che è esattamente il contrario dell'impostazione liberale, laddove senza conflitto non c'è società liberale. Conflitto ovviamente regolato, normato, non violento, ma se non c'è conflitto non c'è libertà. E l'ostilità più profonda, quella che emerge in mille maniere, è proprio questa ostilità alla diversità, culturale innanzitutto, sia ben chiaro, culturale, al pluralismo, al fatto che la società e la nazione, due elementi diversi ma che sono ben presenti a entrambi, la società e la nazione, devono essere omogenee, perché solo se sono omogenee possono essere forti, essere autonome, essere potenti, essere unite. Questa è l'idea di fondo. L'idea di fondo è tutta qui, sostanzialmente. Certo, possiamo fare molte altre considerazioni, ma il nocciolo è quello di un'ideologia che, o dei riferimenti culturali, o una visione del mondo, perché ideologia è qualcosa di costruito e di molto articolato e complesso, una visione del mondo che è tutta racchiusa in uno spazio definito, in un recinto chiuso, perché al di fuori di quello c'è non il vuoto, ma c'è il caos. Sono elementi molto, se vogliamo, anche molto prepolitici, molto primordiali, e del resto questi partiti giocano anche su elementi antropologici, su elementi decisamente molto la difesa clanica, la difesa del gruppo, la difesa del piccolo gruppo, la paura dell'ignoto, cioè tutte cose che sono chiaramente elementi prepolitici. Ma andando nel terreno politico c'è questa opposizione, ostilità nei confronti di tutto ciò che è differenziante e potenzialmente conflittuale. C'è la paura terribile del conflitto. E invece, ripeto, senza conflitto non c'è società liberale democratica. Quindi andando a vedere se c'erano queste caratteristiche, si potevano alla fine definitivamente includere alcuni partiti nella categoria dell'estremismo di destra, del gruppo di estrema destra. Quindi sostanzialmente questo doppio processo di analisi della loro collocazione spaziale e della visione del mondo che questi esprimevano. Vi sarete resi conto che fin qui non ho mai usato, né userò se non ora per fare una piccola chiosa, la parola fascismo. Il fascismo è chiaramente l'ideologia principe della destra, e in particolare della destra rivoluzionaria, dell'estrema destra rivoluzionaria, nel corso del Novecento, ma il fascismo è morto e sepolto. È un'ideologia morta e sepolta, è un'ideologia che ha avuto ancora i suoi sussulti, quasi una specie di sussulto galvanico, alla fine degli anni 90 in Italia, degli anni 80 in Italia, che è stato il faro del neofascismo europeo per tutto il dopoguerra, essendo l'unico paese che avesse un partito chiaramente dichiaratamente neofascista rappresentato in Parlamento, mentre tutti gli altri erano piccoli gruppetti marginalizzati, la maggior parte dei casi, ma da quella radice, dalla radice neofascista, non è venuto nulla, sono radici che, come dire, si sono seccate. L'estremismo di destra contemporaneo, quello che si sviluppa negli anni Ottanta, in quella che secondo alcuni è stata la terza ondata dell'estremismo, ma insomma quella in cui ci troviamo, di cui ci troviamo a parlare oggi, l'estremismo di destra degli anni Ottanta, e dicevo, neofascismo è un elemento, come dire, esaurito, non ha più linfa, mentre invece quello che è emerso a partire dagli anni Ottanta è appunto un nuovo tipo di estremismo di destra che io ho definito con un'etichetta azzardata, ma che poi è stata anche abbastanza accolta da altri colleghi che lavorano su questo campo, vale a dire della estrema destra post-industriale. Post-industriale perché? Non solo perché cerchiamo sempre delle etichette appealing e nuove, ma in realtà questa un po' di senso ce l'ha. Vale a dire, se noi ci poniamo il problema perché negli anni Ottanta, dopo una lunga, lenta estinzione dei movimenti neofascisti, a un certo punto l'estrema destra torna e torna senza usare, senza sbandierare tutto l'armamentario ideologico, iconografico del fascismo. Perché, ripeto, e questo è un elemento fondamentale, i partiti di estrema destra, di cui brevemente parlerò dopo, in tutta Europa, non hanno nulla a che vedere con la storia del fascismo, con la storia e con l'ideologia del fascismo. Non si richiamano a questa, non rivendicano ascendenze, spesso anzi pongono una barriera molto netta tra loro stessi e il fascismo. Lo stesso Jean-Marie Le Pen, che voi sapete, leader del Fronte Nazionale Francese, prototipo dell'estremismo di destra europea di questa nuova ondata a partire dagli anni Ottanta, proprio una specie di stampo che tutti gli altri partiti hanno voluto usare, danno usato, alcuni addirittura imitandolo e copiando il programma, i belgi hanno copiato interamente all'inizio degli anni 90 il programma, non tradotto perché essendo i belgi francofoni, la parte francofona del Belgio, hanno adottato pari pari il programma, semplicemente cambiando il titolo, il programma del Fronte Nazionale Francese, quindi un vero e proprio prototipo e modello per tutti. Ebbene, Jean-Marie Le Pen dichiarava costantemente in tutti i programmi televisivi, e non aveva niente a che fare con la tradizione del fascismo. Lui rappresentava i problemi della Francia contemporanea, e aveva ragione, perché il motivo del successo improvviso di questi partiti, e il più improvviso di tutti, è stato quello del Fronte Nazionale Francese, vedremo come, è stato quello di collegarsi ai problemi della società contemporanea, di non fare riferimento più alle vecchie storie del fascismo, dello Stato, dell'idolatria dello Stato, eccetera, di questa ideologia che doveva risollevare dalle ceneri una nazione, questa araba fenice che doveva risollevarsi dalle ceneri. No, erano molto più concreti, con la capacità di politicizzare dei temi che in tutta Europa le classi politiche di destra e di sinistra, indifferentemente, avevano escluso dalla politica, escluso dal dibattito politico. E questo è il vero, come dire, è stato la vera leva su cui hanno fatto forza i partiti di estrema destra, e quindi la politicizzazione dei temi dell'immigrazione e della sicurezza. È dimostrato con una quantità ormai infinita di studi, perché questo è un tema che ha attratto moltissima attenzione da parte di sociologi e politologi, e quindi è uno dei temi più studiati oggi. Negli anni, a fine anni 90, inizio anni 2000, sono in tutte le riviste scientifiche All'anno vi sono almeno una quindicina di studi, di saggi sui vari partiti, comparati, eccetera. Quindi è un terreno aratissimo. Ebbene, è confermato in maniera indubitabile, indiscutibile, che questi due elementi non politicizzati da alcuni, il caso inglese per esempio è un caso che sul problema dell'immigrazione era anticipatorio rispetto agli altri paesi, è molto, molto chiara, le varie decisioni, poteva essere un po' agitato durante la campagna elettorale, finita la campagna elettorale, laburisti e conservatori si mettevano d'accordo per trattare il problema fuori dalla pubblicità, negli interna corporis del Parlamento, e quindi era totalmente escluso quindi dalla scena politica. Il caso inglese lo dimostra in maniera perfetta, assolutamente perfetta. E quindi quando arriva invece un partito che riesce a imporre questi temi, che sono la leva, sulla quale in realtà innesta un altro punto molto importante, che è l'altro aspetto, quindi la politicizzazione di temi non trattati dagli altri partiti, ma rilevanti per una porzione dell'elettorato. Perché ovviamente io posso cercare di introdurre il tema dell'arrivo degli UFO, ma se l'elettorato non è interessato molto a questo, io posso continuare a parlarne, non sarò mai un leader di successo. Invece questi temi erano sentiti e percepiti da una parte dell'elettorato, che non trovava però nessuna rispondenza da parte dei partiti tradizionali, perché nessuno di questi, di sinistra e di destra, affrontava il problema. Cioè non solo dava risposte diverse, ma proprio non veniva affrontato. Non veniva assolutamente affrontato. La leva, questa potentissima leva, si è unita ad un altro fattore molto importante, più generale, e a mio avviso anche più importante, nel senso che è il vero elemento della forza di questi partiti, ma su questo è una mia interpretazione, altri non sono d'accordo, vale a dire la contestazione radicale e molto forte, molto, molto netta, del funzionamento, e arrivando anche ogni tanto a toccare i principi, del sistema politico. Cioè una critica radicalissima al funzionamento del sistema politico, alla classe politica, alle istituzioni rappresentative, e quando si arriva alle istituzioni rappresentative è chiaro che si incomincia a toccare non solo il funzionamento, ma anche l'essenza del sistema. E quindi un appello di carattere antisistemico. Questo è l'elemento che si aggiunge a quella impostazione, a quella visione del mondo monistica, anche questa critica radicale, senza proporre però un sistema diverso, chiaramente, senza proporre quindi l'alternativa fascista ad un tempo, assolutamente no, è solo un fattore di critica violenta, radicale, per cui c'è sostanzialmente l'appello al popolo, riferimenti populisti plebiscitari, ma non c'è niente in realtà, non c'è un sistema diverso che viene offerto, e questa è l'altra connotazione che fa di questi partiti dei partiti di estrema destra, antisistema, non neofascisti ma antisistema. Il successo quindi è dovuto alla congiunzione di questi due elementi. Temi rilevanti non affrontati da nessuno, che questi partiti politicizzano, e sollecitazione di sentimenti antisistemici che circolano anch'essi nelle opinioni pubbliche dei vari paesi europei, e che non trovavano dei rappresentanti così vocali, così espressivi, così espliciti, come sono stati questi movimenti. Nessun altro, perché gli altri eventualmente nel passato esprimevano delle alternative di sinistra, proponendo modelli diversi, proponendo un modello di società diversa, ma era tutto un altro discorso. Quindi la novità è che questi partiti non si rifanno a ideologie del passato, per questa la credibilità, ed è per questo che sono in realtà connessi con i problemi della società contemporanea. È per questo che poi, adesso vengo a una spiegazione ancora più, tento di spiegare ancora più chiaramente, se mi è possibile, perché sono post-industriali. Sono post-industriali perché la contestazione, la critica radicale al sistema politico viene da quelle componenti che sono il frutto dello sviluppo della società in direzione post-industriale. Cosa vuol dire? Che siamo andati al di là della società industriale, quindi abbiamo abbandonato le grandi dimensioni delle grandi fabbriche, del lavoro manuale, siamo andati verso lavori non manuali, lavori di interazione tra persone, spesso tra persone e macchina, cioè il computer, non più la macchina della fabbrica, ma la macchina più soft, che è quella del computer. Ma in questa trasformazione della società, da industriale a post-industriale, questa trasformazione lascia sul terreno, come sempre in tutte le grandi trasformazioni, una serie di residui. E i residui sono coloro che erano il nocciolo della società industriale. Chi? Il proletariato, i lavoratori dipendenti, in particolare la classe operaia, che si sfrangia perché l'occupazione è articolata in maniera diversa, non c'è più il lavoratore fisso e tipico della grande fabbrica, sono tante mansioni diverse, perché la rappresentanza di questa classe si disarticola sostanzialmente, crisi del sindacato, tutta Europa, e allora questi residui, diciamo così, anche se il termine è un po' forte, un po' violento, ma insomma per capirci, questi residui sono rimasti privi di un'identità. Non è solo la condizione economica eventuale, non necessariamente eventuale, di disoccupati, perché infatti questi partiti non pescano tanto sui disoccupati, pescano sugli ultimi residui della società industriale, che la società post-industriale cerca di marginalizzare, e che non hanno più un'identità di classe e un'identità politica. Cercano un'altra identità, e questa gli viene fornita con un'identità nazionalistica, della nazione, del gruppo, dell'appartenenza. L'appartenenza a un noi contro altri. Questa è la chiave di volta, questa è la chiave di volta del successo, e questo ci spiega perché, qui cito a memoria perché non ho qui con me le statistiche, ma sono molto, credo di ricordarmi abbastanza bene, perché questi partiti di estrema destra progressivamente, con un moto progressivo, negli anni 90 sono diventati i partiti operai dei vari paesi. Il Fronte Nazionale francese, che ha raggiunto il suo massimo alle elezioni presidenziali del 2002, quando arrivò a superare il candidato socialista e Jean-Marie Le Pen si contrappose direttamente a Chirac al ballottaggio, uno degli eventi più clamorosi degli ultimi anni, l'elettorato che votava per Le Pen era un elettorato, la percentuale di operai che votavano per Le Pen era superiore a quelle che votavano per il Partito Comunista Francese. Questo vale anche per i partiti, una fase alta, diciamo, per in alcune fasi finali degli anni 90 e inizi anni 2000, per i due partiti di estrema destra, anche se questo è un discorso un po', probabilmente non lo sono più, ma insomma, quelli che sono stati a lungo i partiti xenofobi in Danimarca e in Norvegia, e ancora più clamoroso, se vogliamo, questo è il caso del partito di Jörg Haider in Austria, del cosiddetto partito liberale di Jörg Haider, quello che è arrivato al governo, suscitando tanto scandalo in tutta Europa, nel 1999, a coalizione di governo con i popolari, e in quelle elezioni del 99 il partito austriaco aveva più operai del partito socialdemocratico. Quindi una capacità di penetrazione nelle classi popolari legata a questi fenomeni, al fenomeno di disorientamento, al fenomeno di distacco in realtà dalle identità tradizionali, di isolamento e disorientamento di queste componenti che sono quelle più in difficoltà di fronte a un nuovo tipo di società, che è una società che considera queste componenti in realtà residui del passato. E queste devono trovare un ancoraggio per non affogare. Gli è stato offerto dai partiti estrema destra. Di qui la ragione del loro successo. Non possiamo quindi stupirci, per esempio, quando si parla del successo della Lega Nord presso gli strati popolari. Beh, l'abbiamo già visto in Francia, l'abbiamo già visto in altri paesi. Non ci sorprende che un messaggio di tipo xenofobo e securitario abbia tanto successo tra questi strati della popolazione. Sappiamo la ragione, la conosciamo. È già successo di là dalle Alpi. Non si tratta di una cosa così straordinaria o così innovativa. Sta ripetendo anche in Italia quello che era successo negli altri paesi. Per lungo tempo ci siamo chiesti, per tutti gli anni 80 e inizio degli anni 90, ci siamo chiesti come mai in Italia non c'era un attore politico che rappresentasse quei problemi, quelle domande, quelle ansie, quelle insicurezze che venivano raccolte dai partiti di estrema destra negli altri paesi europei. Alla fine è arrivato e la Lega si è posto come interlocutore di quelle domande e ha avuto il successo che spesso arride a chi si presenta. Io credo, dopo 40 minuti, di avervi già deliziato abbastanza, e vado rapidamente a qualche considerazione su, faccio una breve rassegna, poi ovviamente possono essere domande, quindi sono disposto a quasi tutto, sui partiti, facciamo una rapida rassegna, radiografia, insomma una rapida rassegna dei partiti. Ho cominciato parlando, perché questo è, ripeto, il caso più importante, dalla Francia, dal Fronte Nazionale. E quando parlavo dell'improvviso e rapido successo, vorrei citarvi questo. Alle elezioni presidenziali, le famose elezioni presidenziali del 1981, quando vinse François Mitterrand, per presentarsi alle presidenziali è necessario raccogliere un certo numero di firme. Il Fronte Nazionale non riuscì nemmeno a raccogliere firme. Pazienza, si presentarono alle legislative che vennero indette subito dopo la vittoria di Mitterrand. Si presentarono e raccolsero intorno allo 0,1% dei voti. Questo per dire la dimensione gruppuscolare di un partito come quello, cui in realtà Jean-Marie Le Pen aveva una storia dietro, era un leader politico di un certo peso, era stato giovanissimo membro dell'Assemblea Nazionale nel 1956, era stato un leader degli studenti di legge, ci sono studenti di legge, ma in Francia cuore della destra più dura in Francia, è stato un leader nazionale della Corpo, come si chiamava, dell'associazione degli studenti di legge francese, era stato paracadutista nel corpo paracadutisti in Indocina e in Algeria, personaggio non banale, insomma, con una carriera politica rilevante, che poi era entrato in un grande nel circuito del gruppo scolare estrema destra, e per dal 58-60, per quindi una ventina d'anni, era aveva veleggiato in questi ridotti molto, molto cenacolari, insomma. 81, quindi di nuovo questa è la situazione, poi improvvisamente, per quello che suol dirsi, il caso, la fortuna, c'è un'elezione supplettiva, nel senso che un deputato si è dimesso, è morto, non mi ricordo più, e quindi bisogna eleggere il deputato in quella zona, e guarda caso è una delle poche zone, e c'è anche un'elezione del sindaco, ed è uno dei pochissimi, due o tre centri in cui c'era un gruppo che faceva politica da tempo, e Fronte Nazionale, che quindi vantano un certo numero di voti, da qua e là c'è sempre l'eccezione, la cosa un po' bizzarra, curiosa, e visto che non c'era niente da fare per le TV e i giornali del tempo, si va a vedere cosa succede lì. Grande attenzione mediatica, e improvvisamente, per una serie, la faccio breve, ma insomma, alla fine diventano decisivi quei pochi voti del Fronte Nazionale, e quindi il Fronte Nazionale diventa un attore politico improvvisamente sulla scena nazionale. Questo avviene nell'83, avviene nella primavera dell'83, l'anno dopo, poi ci sono altre due elezioni, una guarda caso nella terra natale di Le Pen, nel Morbihan, e un anno dopo, 14 mesi dopo, alle elezioni europee del 1984, il partito, il Fronte Nazionale, prende l'11%, dallo 0,1 all'11%, nell'arco di 3 anni. L'improvvisa, cosa è successo? Le Pen va in televisione, è un animale politico travolgente, diventa un fenomeno, l'attenzione cala su quello, i temi vengono agitati, e alla fine un serbatoio elettorale che esisteva e cui nessuno attingeva con quei temi, alla fine diventa esattamente il serbatoio da cui attinge Le Pen e incomincia questa sua carriera, quella sua e del suo partito, per tutto questo periodo. Quindi il Fronte Nazionale è nel lungo periodo, partendo dall'84 ad oggi, il partito più importante, più forte di questa categoria. Lo è non perché abbia raggiunto i risultati maggiori, ma è quasi sempre, salvo le ultime politiche, rimasto sopra il 10% dei voti, e non ha mai avuto, salvo per 2 anni, tra l'86 e l'88, quindi per soli 2 anni, non ha mai avuto rappresentanza parlamentare, che sapete che il sistema elettorale francese è il ballottaggio a doppio turno, cioè una sorta di maggioritario, e quindi insomma, bisogna vincere in un collegio. Per vincere in un collegio, visto che tutti gli altri partiti hanno adottato la disciplina repubblicana, come si dice in Francia, cioè il cordone sanitario, e anche la destra gollista non ha mai fatto alleanza, si è sempre rifiutata di fare qualsiasi tipo di alleanza con Fronte Nazionale, perdendo per anni, subendo le sconfitte da parte del Partito Socialista, perché non si alleava con la destra, e qui è costato molto la destra francese. Questa grande ammirazione per la destra francese, perché ha mantenuto questa posizione per molti anni subendo sconfitte una dietro l'altra, perché non si alleava con questi di destra, contrariamente a chi invece si estende fin dove è possibile per raccattare tutto, anche quello che a volte si dice si raccatta. E quindi nel lungo periodo il Fronte Nazionale è veramente il partito più forte, appunto uno che resiste per 25 anni senza, salvo per 2 anni, avere una rappresentanza parlamentare, senza mai avere una rappresentanza parlamentare. Quindi impiantato soprattutto nel sud della Francia, nella zona di Marsiglia, quelle province lì, è una delle zone forti, e laddove appunto tiene il 30%, percentuale del 30%, mentre invece in altre zone molto, molto più debole, abbastanza impiantato anche nelle cinture delle grandi città, eccetera, eccetera. Qui ovviamente si pone subito una questione. Si può dire che c'è una relazione tra immigrazione e voto? Le Pen e il Fronte Nazionale ha fatto sempre una fortissima campagna anti-immigrati. Ovviamente qui dico solo per inciso molto rapidamente, nessun partito, salvo per un brevissimo periodo un partito in Belgio, ma nessun partito adotta più le tematiche del razzismo biologico, cioè delle gerarchie delle razze. Quello che il discorso che viene utilizzato adesso è quello del cosiddetto razzismo differenzialista, cioè siamo diversi, oggettivamente siamo diversi, e quindi ciascuno ha proprio posto, non ci contaminiamo, ma non c'è più il discorso superiore e inferiore, c'è sempre il discorso della diversità, sembra un discorso pluralista, ma invece è proprio la base per un discorso di carattere monista. Quindi io da una parte, tu dall'altra, non voglio confondermi, non voglio meticciato, non voglio impurità. E quindi c'è una relazione tra immigrazione e voto all'estrema destra? No, no. È abbastanza, si può dire abbastanza provato, che più si scende a fare analisi precise, cioè non a livello delle regioni, delle province, ma si scende a livello dei comuni o addirittura dei quartieri, quindi analisi estremamente fini, estremamente raffinate, si è notato che non c'è relazione tra alta presenza di immigrati e alto voto all'estrema destra. Dov'è che c'è invece un alto voto all'estrema destra? Nelle zone vicine, limitrofe alle zone di concentrazione di immigrazione. E questo è estremamente significativo. Per dire che laddove c'è compresenza, non c'è un forte elemento di ostilità. Laddove c'è distanza e c'è la percezione di un pericolo vicino, di un'orda che arriva, che sta montando, che sta arrivando, e quindi una fantasia, un elemento fantasmatico, là in questi comuni vi è un'alta percentuale di voto all'estrema destra. Addirittura in, molto, molto carino, un'analisi che è andata a pescare i comuni con alta percentuale di voto all'estrema destra e con assenza assoluta di immigrati, cioè non uno, la Francia è grande, quindi, e poi ci sono 38.000 comuni, quindi figuriamoci, è abbastanza facile fare questa cosa. Bene, non c'era in comuni dove non c'era neanche, no, ma forse abbiamo visto uno passare ogni tanto in macchina, altissimo voto al Fronte Nazionale. Questo ci dice alcune cose, innanzitutto sul rapporto immigrazione-voto estrema destra, e ci conferma ancora che l'immigrazione, la sicurezza, sono elementi importanti soprattutto se veicolati e fatti percepire come qualche cosa di, ma non necessariamente l'esperienza diretta porta a questo voto. E in più ci sono quegli elementi antisistema di cui abbiamo parlato prima. Quindi Fronte Nazionale, il riferimento principe, altro partito molto forte è quello austriaco, che ha una storia tutta particolare, perché è il caso non di un nuovo partito, anche il Fronte Nazionale esisteva dal 1972, ma come dire, viveva appunto nelle catacombe, poi nell'83 e con le elezioni europee del 84 è emerso. Nel caso invece austriaco, che è l'altro grande, sono i paesi dove sono i grandi partiti, sono il Belgio, Belgio Fiammingo, la parte fiamminga del Belgio, l'Austria, la Francia, la Danimarca e la Norvegia. La Svizzera un pochino, e anche se è tutta una questione un po' più complessa e articolata, e la Germania molto poco, diciamo subito sulla Germania, sempre con le antenne dritte a quello che succede in Germania, giustamente, ma in realtà la situazione tedesca è molto poco rilevante, tutto sommato. Caso Tricco è interessante perché, contrariamente al caso francese, non si tratta di un partito che improvvisamente, che è rimasto nell'oscurità improvvisamente, cioè, in realtà sì, è un partito che cresce, cresce molto, ma è una trasformazione radicale di un partito, perché l'etichetta di questo partito è il partito della libertà, il partito degli uomini liberi, insomma. Partito liberale, grosso modo, l'etichetta del partito austriaco è il partito liberale. Bene, e questo partito era un partito già quando nasce estremamente conservatore, un po' nostalgico, c'erano molti ex nazisti austriaci, l'Austria è il paese che aveva il più grande partito nazista in termini di numero di iscritti in rapporto agli abitanti, molto superiore rispetto anche alla stessa Germania, quindi. Raccoglie quindi molti di questi, ricicla, diciamo, ricicla un po' di personale politico e di elettori di quell'ambito, è un partito liberale molto sui generis, infatti non accettato dall'internazionale liberale, non accettato dall'internazionale liberale. Poi ha una sua trasformazione interna, arrivano dei veri autentici liberali, viene accettato dall'internazionale liberale, questi però sono proprio liberali e vanno addirittura al governo con i socialisti nel 83. E allora c'è una rivolta interna, perché in realtà sono andati troppo a sinistra. C'è una rivolta interna, un congresso traumatico, drammatico, 1986, e arriva questo giovane avvocato, brillante, ex dirigente, ex leader nazionale dei giovani, degli universitari, liberali e membro di queste specie di associazioni, corporazioni studentesche molto tradizionali, molto legate da riti un po' e abitudini un po' del passato, un po' da ancien regime sostanzialmente. E Jörg Haider quindi diventa leader, giovane avvocato, diventa leader del partito e imprime in questo congresso dove vengono sventolate anche svastiche, insomma, quindi un congresso piuttosto turbolento, diciamo così, che rivela anche un'anima profonda di questo partito che fino a quel momento era stata messa un po' a tacere. Arriva lui e dà piena voce invece a quest'anima un po' revanscista, un po' tradizionale, un po' nostalgica, e aggiunge però da subito gli elementi antisistema e gli elementi dell'immigrazione e della sicurezza. Va subito alle elezioni precedenti questo partito aveva il 5%, tutti si aspettano che elezioni convocate subito, convocate apposta dai socialisti subito per tagliare l'erba sotto i piedi alla nuova dirigenza di questo partito ex alleato, in realtà il partito raddoppia i voti, va al 9,8. E da quel momento c'è una crescita continua, costante, fino ad andare oltre il 20%, oltre il 20% nel 1999. E quindi una cifra molto, molto rilevante. In questo caso è la trasformazione di un partito preesistente. Trasformazione di un partito preesistente con una fortissima curvatura estremistica. Poi dopo il 99 va al governo, Haider, come sapete, si dimette da tutto, poi ci sono una serie di divisioni interne. C'è una scissione, c'è uno sfascio, sembra che tutto ritorni alla normalità e in realtà invece dopo appunto un risultato modestissimo, essendo tornato intorno al 5-6% alle elezioni del 2006, alle elezioni del 2008, e invece ritorna in forza estrema destra, divisa in due partiti e due partiti insieme ritornano sopra il 20%. Quindi l'Austria è tornata ad essere un paese dove l'estrema destra è estremamente forte, anche se non più unita in un partito solo, ma divisa in due. Però siamo tornati sopra il 20% dei voti. Viene come altro caso molto importante, molto interessante, quello belga. Il Belgio, come sapete, è diviso in queste due comunità linguistiche, quella di lingua francese a sud e quella di lingua fiamminga a nord. Di lingua olandese sostanzialmente, nella parte più ricca e popolosa del paese, a nord. È un paese che ormai in realtà è proprio tenuto insieme da poco, tutto insieme da Bruxelles, dal fatto che è una capitale che non è né l'uno né l'altro, e quindi ha anche due due sistemi partitici diversi, cioè i partiti che si presentano nella parte fiamminga, nelle Fiandre, non si possono presentare nella parte francofona e viceversa. Quindi ci sono proprio due sistemi partitici diversi. Nelle Fiandre vi è un partito che erede di una, si va a fare tutto un capitolo in realtà sul tentativo da parte delle Fiandre di guadagnare un'autonomia e un riconoscimento quasi da sempre, insomma, dal 1830, da quando è nato il Belgio, che aveva invece un dominio francofono, ovviamente, perché la parte invece più ricca era quella francofona, Liegi, le acciaierie, i porti, eccetera. E c'è stata quindi una lunga storia di rivendicazioni fiamminghe. Su questa storia di rivendicazioni autonomistiche e regionalistiche si è innestato, che sono state spesso tinte, qui sì, di posizioni neofasciste e naziste, superiorità di razza bianca, e cose di questo genere, quindi molto, in questo caso, molto estremistico. Su questo ceppo, da questo ceppo è nato un partito, si è sviluppato un partito che molto, molto radicale nelle rivendicazioni di autonomia e sovranità delle Fiandre, ma anche estremamente aggressivo sul piano della xenofobia. E questo partito è arrivato ad essere il primo partito di Anversa, cioè è arrivato al 36% dei voti ad Anversa, ed è arrivato anche qui a due cifre nelle Fiandre. Quindi anche qui abbiamo un partito molto, molto forte, nei confronti del quale però gli altri partiti hanno adottato lo stesso atteggiamento dei francesi e non degli austriaci, vale a dire il cordone sanitario. Un cordone sanitario molto, molto, anche molto duro, con elementi di ostilità molto forti, per fare terra bruciata attorno a questo partito, con alterne vicende, a volte va su, a volte va giù, però insomma anche qui abbiamo un partito molto forte. Poi vengono i casi danesi e norvegesi, che sono un po' particolari, forse sono fuori da questa categoria. Finisco dicendo due cose della Germania. La Germania è sempre stata sotto osservazione, ovviamente, ha avuto nel corso degli anni 60, ha avuto da subito, immediatamente dopo la guerra, lo sviluppo di una serie di partiti nostalgici, neonazisti, che gli alleati fecero concorrere tranquillamente alle prime elezioni, con la strategia di, visto che allora i partiti politici per potersi presentare dovevano ottenere l'avallo delle potenze alleate nelle varie zone di occupazione, e nonostante fossero dichiaratamente, senza ombra di dubbio, neonazisti, non uno ma più di uno, nel primo Parlamento, nel primo Bundestag del 49, vi sono come indipendenti una serie di esponenti di questa estrema destra, ma in realtà quella è una strategia per far emergere questi qua, e infatti dopo vengono messi fuori legge e quindi sono stati eliminati per tutto un lungo periodo, fino alla fine degli anni 60, quando in coincidenza con una crisi economica emerge un altro partito di ispirazione nostalgica, anche se più cauto, però di ispirazione nostalgica, l'NPD, che ottiene grandi successi nelle varie elezioni regionali, in tutti i Land, supera la soglia del 5%, quindi entra con i suoi rappresentanti di tutti i Land, ma alle elezioni federali del 69 fallisce, arriva a 4,7, non raggiunge quindi il numero, la quota sufficiente per avere rappresentanza parlamentare, e dopo entra una crisi verticale, nel giro di pochi mesi si scioglie. La terza ondata, diciamo, di partiti di estrema destra è quella che parte dalla fine degli anni 80, con nuovi movimenti, nuovi partiti, che ottengono un grande successo alle elezioni europee dell'89, il loro punto cardine, il loro punto più alto, e alle elezioni di Berlino di quell'estate, ma dopo, in realtà questi tre partiti sono tre sostanzialmente, uno la continuazione di quel partito degli anni 60 e altri due nuovi, non ottengono mai risultati clamorosi a livello nazionale, ottengono risultati modesti a livello nazionale, in qualche occasione riescono a superare il 5% e entrare, a volte in effetti anche il 10%, ad entrare in qualche Parlamento regionale. Però come sapete in Germania, c'è l'ufficio della protezione della Costituzione presso il Ministero degli Interni che monitorizza tutti i gruppi potenzialmente anticostituzionali. E quindi questi partiti sono sorvegliati, infiltrati ai servizi segreti e quant'altro, è stato recentemente un po' uno scandalo su questo, e quindi non costituiscono in realtà un pericolo. Quello che è più preoccupante in Germania invece è la diffusione di movimenti e gruppi non organizzati in partiti, soprattutto nella Germania dell'Est, che è il vero serbatoio di energie per questi partiti. E anche in Germania, il voto di questi partiti è un voto prevalentemente di classe popolare. Finisco qui.